Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza, puntata un po' particolare oggi, anticipiamo una giornata, quella di venerdì 10 ottobre, quindi di settimana prossima, che è la giornata mondiale della salute mentale. Allora l'USI, in particolare USI in Ascolto, in collaborazione con il Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino, hanno organizzato un momento importante di riflessione condiviso dove sono stati invitati tutta una serie di esperti, di relatori, verrà anche proiettato un docufilm di cui parleremo tra poco, e siccome anche voi pubblico di Rete 1 siete evidentemente invitati, se l'argomento vi interessa avete una settimana di tempo per pensarci, organizzarvi e iscrivervi. La giornata è completamente gratuita, però bisogna iscriversi. Il titolo di questa giornata è Il dolore invisibile, l'importanza dell'ascolto per la salute mentale. Oggi vogliamo parlare di questo e molto di più, anche perché l'ascolto è particolarmente importante anche nei casi in cui si parla di depressione, una malattia molto grave, molto prevalente. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha certificato che la depressione è la prima causa di disabilità tra tutte le malattie delle quali noi siamo afflitti. Vogliamo parlarne oggi con alcuni ospiti che sono qui presenti e che saranno presenti anche a questa giornata di condivisione. Al telefono abbiamo Rosalba Morese, referente di USI in Ascolto. Buongiorno, signora Morese.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Poi c'è Nanni Del Becchi, che è giornalista, regista, lui è anche uno scrittore e è autore, regista di un docufilm che ho appena citato, si chiama Un mare oscuro e affronta il tabù della depressione e cerca di sensibilizzare appunto attraverso il cinema, attraverso immagini molto forti, io definirei, dopo ne parleremo, dei veri pugni nello stomaco. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Poi c'è Benedetta Lepori, che è psicologa, psicoterapeuta, lei è responsabile del programma di prevenzione al suicidio dell'Organizzazione Socio-Psichiatrica Cantonale, benvenuta anche a lei.
Buongiorno.
E Maria Grazia Buletti, giornalista scientifica. Grazie per essere qui.
Buongiorno.
Allora, davvero tanti, tanti ospiti. Partiamo proprio da Rosalba Morese. Come mai questo tema è stato scelto? Come mai questo titolo, Il dolore invisibile?
È un tema importante, in quanto referente di USI in Ascolto, per noi rimane un tema centrale. Ricordo che USI in Ascolto è proprio uno spazio di ascolto attivo pensato proprio per supportare le persone della comunità USI che sentono necessità di potersi rivolgere e parlare con qualcuno. Non è uno spazio clinico, ma vuole essere proprio uno spazio di ascolto attivo. L'ascolto attivo è fondamentale perché non è una semplice ricezione passiva, ma in realtà è un passo verso la conoscenza dell'altra persona, è quell'ascolto che accoglie senza giudicare, è un'arte, è l'arte di fare spazio dentro di sé per l'altra persona, di sospendere il proprio mondo per accogliere chi soffre, chi vive un momento di difficoltà. Quindi sul tema centrale di USI in Ascolto è nata la necessità di mettere in evidenza quello che può essere il dolore invisibile. La sofferenza non è sempre visibile ed è importante riuscire a sviluppare un punto di vista che ci aiuti a renderlo visibile.
Che cos'è l'ascolto attivo per la salute mentale?
L'ascolto attivo non è una semplice comunicazione. Come diceva Virginia Woolf, la vera comunicazione è creare ponti tra isole di solitudine. E l'ascolto attivo fa un po' questo. Riesce in qualche modo a mettere in evidenza, accogliere, riconoscere il dolore nell'altra persona, a dar voce il dolore, la dignità del dolore che l'altra persona sta provando, per poter aiutarlo, fare rete, cercare un modo per supportare la persona che in quel momento vive questo momento di fragilità e poter dare voce a questo dolore invisibile.
Che cosa porterete alla conferenza?
La conferenza non è un semplice evento, in realtà vuole proprio, si pone l'obiettivo di creare uno spazio corale in cui un tema così difficile come quello della salute mentale, può essere visto da punti di vista diversi, può essere compreso da punti di vista diversi e proprio creare uno spazio in cui in realtà viene co-costruito tutti insieme, cioè un modo per creare una comunità, ecco, una rete, può essere anche una rete di supporto, sapere che ci si può rivolgere a qualcuno in caso di difficoltà, sapere che il dolore può essere accolto quando ci sentiamo in questi momenti di grande fragilità, può essere molto importante. E questo evento è proprio questo, cioè siamo tutti un po' chiamati a partecipare a questo evento corale in cui non siamo spettatori o spettatrici, ma in realtà facciamo parte di una comunità in quanto proprio comunità attiva in un ascolto attivo.
Allora, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono in modo che chi ci sta ascoltando possa poi intervenire, l'occasione per fare delle domande importanti ai nostri ospiti, oppure magari potete anche scriverci alcuni dei vostri pensieri. Io vi ricordo i numeri, di solito utilizzate WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113. Se invece avete voglia di telefonare e parlare con noi, il numero è lo 0848 030808. Allora, abbiamo detto l'importanza dell'ascolto per la salute mentale, evidentemente di problematiche che possono anche scalfire la nostra salute mentale, ce ne sono tantissime. Per cui oggi, per non saltare da un argomento all'altro, abbiamo deciso di parlare in modo diretto di depressione, di suicidio, dei temi molto delicati, importanti, che richiedono comprensione, supporto, ma anche azione. E è importante parlarne apertamente, onestamente, di questi temi per ridurre quello che è un po' lo stigma e offrire aiuto a chi ne ha bisogno. Dottoressa Benedetta Lepori, si sa, si tende a non parlarne, è un argomento tabù, ci si vergogna quasi di semplicemente nominare queste due parole, depressione e ancor peggio suicidio.
Sì, in realtà è vero, è così. Possiamo dire, facendo una connessione tra depressione e suicidio, possiamo dire che la depressione è un importante fattore di rischio per il comportamento per il compimento di un suicidio. E molto spesso gli individui depressi tendono proprio a vergognarsi, a incolpare se stessi per quella che è la loro condizione. Quindi a ritirarsi maggiormente, a perdere la speranza che qualcosa possa migliorare. E, è difficile per una persona che verte in un profondo stato depressivo riuscire a chiedere aiuto e uscire dal proprio spazio di solitudine, ma è altrettanto molto importante invece riuscire a poter condividere con qualcuno le proprie sofferenze. Spesso, riferendosi alla depressione, si sente dire, ma vuoi uscire dalla depressione? Vuoi farla finita di lamentarti? Quasi a colpevolizzare chi verte in quella condizione al momento. Ecco, possiamo dire che per quanto riguarda la depressione, anche proprio a livello cerebrale cambia quella che è l'attività neurale della corteccia frontale, perché si riduce. E cosa significa questo? La corteccia frontale è quella parte del cervello preposta ad attivare la capacità di risoluzione dei problemi, ad avere una visione prospettica, a pianificare. E riducendosi questa attività della corteccia frontale, il paziente si trova in una condizione di mancanza di visione, appunto di visione prospettica, pensa di sentirsi un fallito, di essere un peso per la propria famiglia, che le cose non miglioreranno mai, e allora si incanala in quella che può essere definita una visione tunnel per cui l'unica via d'uscita si pensa che possa essere farla finita. farla finita e quindi spegnere quel forte dolore mentale che attanaglia coloro che si orientano verso il compimento di un gesto suicidario.
Magari il nostro pubblico si chiede quali sono i numeri. Allora, il tasso di suicidio in Svizzera è stato uno dei più alti confronto a molti paesi europei. I dati sono del 2024 e quindi la Svizzera, assieme a Norvegia, Svezia e Regno Unito, purtroppo detiene questo triste primato. Attualmente in Svizzera più di 500.000 persone hanno pensieri suicidari e più di 200.000 hanno tentato il suicidio almeno una volta nella vita, di cui circa 33.000 nel corso degli ultimi 12 mesi. Io questi dati li ho estrapolati dall'Ufficio federale della sanità pubblica e tra l'altro viene rimarcato che dopo il Covid il dato che riguarda il tentativo di suicidio tra i giovani è aumentato del 50%. Sono numeri che impressionano.
Sono numeri che impressionano e sono numeri che in qualche modo ci rimandano a una perdita di speranza. Prima dicevamo appunto non riuscire ad avere più una visione prospettica, uno sguardo al futuro. Allora è importante, estremamente importante, riconoscere anche quelli che possono essere dei sintomi, quelli che appunto stiamo parlando di depressione oggi, quindi i primi campanelli d'allarme, poterne parlare apertamente e poter apertamente esprimere anche quelli che possono essere eventuali pensieri suicidari, poter mettere parola e far sì che quindi non rimangano soltanto dei pensieri in solitudine vissuti nella propria dimensione solitaria, ma che possano essere esplicitati e che possano essere anche condivisi con degli esperti che siano in grado di adottare degli approcci mirati che riducano proprio la possibilità di compiere dei tentamen suicidari o di avere delle ideazioni suicidarie.
Beh, da qui Rosalba Morese, ecco proprio il tema del vostro momento di riflessione, l'importanza dell'ascolto.
Non è semplice ascoltare, l'ascolto attivo ci offre proprio questa possibilità di poter creare uno spazio in cui l'altra persona non si sente giudicata e dove è possibile dare valore a quel momento di vulnerabilità. E quindi questo tema, in un periodo in cui diventa sempre più difficile, è più facile parlare, diventa sempre più difficile trovare dei momenti e degli spazi di ascolto, secondo me diventa fondamentale mettere l'attenzione, focalizzare l'attenzione su questo, esercitarci ad ascoltare, a creare dei ponti di comunicazione tra isole di solitudine, come dicevamo prima, come citavamo prima, e fare in modo che nessuna persona si senta sola e poter esprimere senza la paura del giudizio, quello che si diceva prima, anche la difficoltà del vissuto di quel momento, i pensieri suicidari e tutto quello che può passare nella mente che ci può turbare.
Nanni Del Becchi, lei è autore di questo docufilm, si intitola Un mare oscuro. Affronta il tabù della depressione e lo affronta presentando le testimonianze di molte persone, addetti ai lavori, quindi psichiatri, psicologi. Allo stesso tempo ha incontrato anche delle persone che soffrono di depressione, delle persone che hanno tentato il suicidio e sono qui a raccontarlo. Sono una serie di racconti che si intercalano uno dopo l'altro, un pugno allo stomaco.
Sì, c'è un'alternanza di colore e di bianco e nero. Cosa intendo dire? Un alternarsi di racconto di persone che vivono la depressione, continuano magari anche a viverla a livello molto, molto importante. Uno di loro dice che non si può guarire dalla depressione, si può però convivere con la depressione, imparare a tenerla a bada. Dall'altro canto abbiamo le voci di due psichiatri, un clinico importante come il professor Fagiolini e uno psichiatra che per tanti anni è stato invece un ospedaliero, quindi sul campo come il professor Milone. Posso aggiungere che questo docufilm che io ho realizzato insieme a Vito Liva, mio amico e collega, quindi gli autori siamo noi due, è costruito proprio sull'ascolto. Noi per molto tempo abbiamo accumulato materiale, abbiamo sentito diverse persone, abbiamo girato e poi abbiamo deciso di sintetizzare tutto in un alternarsi di testimonianze dove noi semplicemente ci siamo, ma ci siamo come ascoltatori, e questo ascolto viene poi, come dire, rimbalzato a tutti coloro che avranno il desiderio, la bontà di assistere appunto a questo docufilm.
Ecco, si esplora proprio il tema della depressione e soprattutto anche sulle ripercussioni nella vita di chi ne parla.
Sì, si esplora soprattutto questo, come dire, questo viverlo da una parte e dall'altra della barricata, perché chi cura le persone affette di depressione in qualche modo ne diventa parte, e questo tema dell'ascolto, che poi è quello dell'empatia di cui parlava anche Rosalba, è fondamentale laddove il problema principale, al di là del dolore, è proprio quello dell'invisibilità, perché il dolore viene condiviso con qualunque altro tipo di patologia, l'invisibilità no. E aggiungo, mi fa piacere parlare di questa cosa per radio, perché se c'è uno strumento che attraverso l'ascolto, attraverso la parola, cerca di dare anche l'immagine delle cose, di farle vedere, beh, questo è proprio la radio.
Beh, noi cercheremo anche di ascoltare dei piccoli frammenti oggi di questo film, docufilm, che verrà tra l'altro proiettato, presentato proprio in occasione il 10 ottobre di questo incontro, quindi il pubblico avrà la possibilità di vederlo. E quello che impressiona è anche un po' l'alternanza del bianco e nero, come ha detto lei, a il colore, quasi fosse un po' un'alternanza tra il buio e la speranza.
Sì, anche un'alternanza tra due modi di vedere la vita e di, come dire, concepire l'esistenza. Infatti il docufilm è costruito attraverso questi frammenti di ascolto che si contrappongono appunto tra il bianco e nero, diciamo così, di chi è malato e il colore di chi invece cura la malattia, ma ci sono anche tutta una serie di frammenti tratti dal cinema, perché il cinema si è occupato molto di depressione, l'ha raccontato in maniera straordinaria per immagini, a cominciare da Ingmar Bergman per arrivare fino ai giorni nostri. E quindi c'è anche questa, come dire, questo tentativo di dare un equivalente visivo agli incubi, alle angosce, alle ansie, a tutte queste cose così astratte che però nel depresso diventano terribilmente concrete.
Allora, sentiamo un primo frammento. Come dicevo, ci sono proprio l'alternanza anche di sequenze, di frasi relativamente brevi, che sono però state scelte e danno veramente il là a tutta una serie di pensieri e di riflessioni.
Perché un paziente, quando si ammala di depressione, e questo può avvenire anche rapidamente, nel giro di un giorno o due, da un giorno all'altro comincia a pensare al suicidio immediatamente. Quando guarisce dalla depressione, e può capitare in un giorno o due che stia molto meglio, in un giorno o due non pensa più al suicidio, si dimentica persino di aver pensato al suicidio.
Benedetta Lepori.
Beh, possiamo dire che come esperti in salute mentale sappiamo che la depressione può essere trattata con successo. E una volta che le persone si sentono meglio, effettivamente si riducono anche gli impulsi suicidari, scompaiono, ritorna proprio quella speranza e motivazione alla vita. Io sono appunto, in quanto responsabile del programma di prevenzione al suicidio, mi occupo di un protocollo specifico ASIP, lavora con pazienti che hanno compiuto un tentativo suicidario che è andato fallito, appunto, e i pazienti mi riferiscono tutti che io non volevo morire, volevo spegnere quel dolore mentale, e adesso che fortunatamente non ce l'ho fatta a togliermi la vita, voglio provare a ripartire. Allora, con questo programma noi quasi sartorialmente facciamo un identikit ad hoc di quelle che possono essere eventuali altre strategie di coping, che per quel paziente magari vanno bene e per un altro no. Quindi uscire da quella visione tunnel per cui l'unica scelta, l'unica soluzione è quella, ma pensare che ci può essere un piano B, un piano C, un piano D, e quindi dare la speranza verso una risoluzione. I problemi si possono affrontare, sono abbordabili, ecco, è importante lavorare in questa direzione.
Impressionava la frase, appunto, ci si può ammalare dall'oggi al domani. In realtà dall'oggi al domani uno ha la percezione di essere malato, però c'è tutto un prima.
Allora, possiamo dire ci si può ammalare dall'oggi al domani, un po' tranchant, possiamo dire che dall'oggi al domani all'improvviso mi sento sovraffatto da una serie di da un malessere tale che mi inonda, che non è più gestibile, che non è più approcciabile, e quindi è per questo che magari il paziente dice: ma come, ieri stavo bene e oggi improvvisamente vedo tutto nero. Magari non è che oggi improvvisamente vedo tutto nero, magari ci sono stati dei campanelli d'allarme, eventualmente magari ho ridotto le mie ore di sonno, ero più irritabile, al lavoro le cose andavano male, una serie di fattori, una serie di elementi che però magari non venivano osservati, non venivano ascoltati, stiamo parlando tanto di ascolto, no? E quindi non venivano ascoltati nel modo sufficientemente adeguato per comprendere che forse stavo scivolando in qualcosa in uno stato di malessere, ecco. Allora, riuscire a cogliere questi campanelli d'allarme anche in modo preventivo, anticipatamente, mi può aiutare eventualmente a non ritrovarmi sull'orlo del precipizio.
Può aiutare il paziente, ma Rosalba Morese, la vostra conferenza si intitola proprio Il dolore invisibile. Agli occhi degli altri è difficile capire, comprendere, notare. Come possiamo aiutare chi sta intorno alla persona sofferente a capire e ad ascoltare?
Come diceva Carl Rogers, che è stato il padre dell'umanesimo, a lui possiamo connotare proprio l'importanza dell'ascolto attivo. Significa proprio dare presenza all'assenza, e rispetto a quello che si diceva prima, imparare a riconoscere questa invisibilità, perché il dolore, quando è visibile, quando è fisico, è facilmente riconoscibile. Ma poter dare uno spazio, far sentire l'altra persona, come diceva Rogers, accettata, senza giudizio, con empatia, come diceva prima Nanni, l'importanza dell'empatia, quindi l'importanza proprio di dare spazio alle emozioni dell'altra persona, può diventare più semplice. È proprio in una relazione, in un rapporto di autenticità, che si può rendere possibile il rendere visibile l'invisibile. Quindi non è uno strumento l'ascolto attivo, ma è proprio un modo di approcciarsi, è proprio un modo di essere con le altre persone. E infatti il 10 di ottobre, questa giornata che faremo a Lusi, ricordo, dalle 17 in Aula Magna, sul sito dell'Università della Svizzera Italiana trovate tutte le informazioni, sarà un po' questo l'obiettivo: riuscire a inserirsi in questo, proprio in questo approccio, in questo modo di essere comunità, e quindi così può diventare più semplice anche osservare chi sta male e poterlo aiutare. Quindi, riconoscendo il suo dolore, in qualche modo diamo voce, e in qualche modo è possibile all'interno di una rete, di una comunità, poterlo aiutare.
Nanni Del Becchi, ci sono anche tanti scrittori che hanno scritto i loro pensieri su questo argomento. Io ho estrapolato proprio dal docufilm Un mare oscuro quello che è in un certo senso il racconto di una giornata, poi lo commentiamo.
Il depresso perde la gioia di vivere, la capacità di godere e partecipare si attenua e scompaiono in lui lo slancio vitale, l'energia, la grinta, ogni entusiasmo, ogni attimo di gioia. Il momento peggiore è la mattina, al risveglio, quando vede davanti a sé la giornata come un lago immobile, insuperabile. Una morta gora che lo riempie di angoscia. Tutto dentro e fuori sembra bloccato. Gli pare un'impresa impossibile arrivare a sera.
Ma dunque, qui viene letto un frammento appunto del libro che Giovanni Battista Cassano, psichiatra che forse in assoluto più ha lavorato sulla depressione. Poi qui dovremmo aprire una parentesi: in anni dominati, almeno in Italia, dalla tendenza della cosiddetta antipsichiatria molto controversa, ecco, lui è sempre andato controcorrente, ha sempre immaginato quanto fosse necessaria l'empatia e anche la protezione di chi si viene a trovare in condizioni come quelle che abbiamo appena sentito. Direi che il mattino è il momento chiave. Tutti ci svegliamo al mattino e tutti abbiamo un bivio davanti. Se iniziare la giornata, iniziare a vivere e accettare la vita, oppure, per ragioni misteriose, qualcuno può non farcela. Ecco, da lì si apre il mare oscuro della depressione.
Benedetta Lepori, c'è questo crescendo nel tempo, non si riesce a trovare la motivazione, si tende a procrastinare anche proprio questo momento dell'uscire, del buttarsi nella vita di tutti i giorni e la giornata scorre pesante.
Sì, ecco, mi viene da dire, ripenso appunto ai miei pazienti e con il programma ASIP che si articola sostanzialmente in tre incontri, nel corso del primo incontro insieme al paziente si raccoglie la narrazione di quello che è stata la situazione, le condizioni che hanno portato poi a pensare di non potercela più fare a vivere. E allora emergono tutta una serie di fattori, di vulnerabilità, di situazioni che vengono vissute come veramente soffocanti, come veramente un peso talmente tanto eccessivo, per cui a un certo punto, ecco, piuttosto che pensare di svegliarmi al mattino, alzarmi dal letto e provare ad affrontare la giornata, come dicevamo prima, penso che la soluzione di spegnere l'interruttore, così dicono i pazienti, è la soluzione per cui posso alleviare questo forte dolore.
E c'è proprio la testimonianza di una persona, è una sopravvissuta, che spiega proprio questo.
David Foster Wallace ha detto che chi compie un gesto di suicidio, chi tenta di suicidarsi, di fatto è come se si buttasse da una casa in fiamme, cioè quindi si trova in una condizione di grave pericolo già per quello che vive, e quindi soltanto attraverso il suicidio, ma non come fine della vita, come fine della sofferenza.
E appunto quello che ci stavamo
dicendo, la casa in fiamme,
sì, è una metafora molto molto potente, ma che secondo me riesce veramente a rendere il significato di cosa vuol dire questo forte dolore.
Difficile da comprendere, È questo anche l'incapacità forse delle persone di comunicare fino in fondo questo dolore invisibile, e quindi quando poi succede anche qualche cosa di forte, di pesante, chi rimane si trova anche questo grandissimo peso, il non aver capito, il non aver supportato, il non aver colto, il non essere stati capaci di ascoltare.
Sì, questa è un po' la dimensione in cui poi si trovano a vivere i survivor, coloro che i cari che rimangono, appunto, i cari delle vittime che si sono tolti la vita e che appunto hanno questo profondo senso di colpa che in qualche modo li attanaglia. E possiamo dire che nel momento in cui si compie un gesto suicidario non è colpa di nessuno. Né tantomeno di chi resta, ecco. Noi come organizzazione sociopsichiatrica cantonale teniamo un gruppo per i survivor. Una volta al mese, ogni ultimo lunedì del mese, teniamo un gruppo in cui appunto coloro che hanno perso un proprio caro per suicidio si incontrano, si ritrovano e possono proprio condividere tutte quelle che sono queste emozioni che li fanno vivere poi in uno stato, in una condizione di solitudine. Poi c'è il tema della vergogna, come dire, se avessi fatto, se avessi compreso, non mi sono accorto, è stata colpa mia. Ecco,
e un dolore nel dolore.
Un dolore nel dolore.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, tema molto sentito che state trattando con molta delicatezza, a partire dalla voce del vostro ospite maschile. Quindi ricordo il giornalista, scrittore Nanni Del Becchi, e dice l'ascoltatore: questa depressione ha in parte origine genetiche, ci chiede. Conosco più membri della stessa famiglia colpiti e mia madre ne faceva parte.
Allora, rispondo io. La genetica è uno dei fattori che concorrono a poter sviluppare uno stato depressivo, ma non è soltanto la genetica, perché ci sono comunque una serie di concause che portano ad uno stato depressivo, quindi fattori ambientali, fattori personali e appunto sì, anche fattori genetici, ma non da soli, assolutamente non da soli.
Abbiamo una testimonianza, qualcuno ci scrive: in realtà le persone non vogliono ascoltare, fa troppa paura. Si accorgono che non stai bene, ma o ti tengono lontano o ti chiedono se hai chiesto aiuto ad uno specialista, cosicché si sgravano di responsabilità. Nella nostra società non ci si vuole far carico del malessere altrui.
E questo è un paradosso che potremmo estendere a tante altre cose. Diciamo che la depressione ha anche questo aspetto affascinante, perché è la punta di un iceberg, che è quella dell'incomunicabilità, della difficoltà a comunicare in profondità tra le persone. Tanto più il paradosso è vero quanto è vero che noi viviamo invece nell'epoca della comunicazione, siamo pieni di follower, siamo pieni di amici presi digitalmente che non abbiamo mai né visto né conosciuto. Poi ci voltiamo verso il compagno di banco e non siamo capaci di ascoltarlo.
Beh, sottolinea una cosa importante: ascoltare, capire fa paura. Maria Grazia.
E certo, fa paura, perché giustamente io mi associo a quanto ha detto Nanni Del Becchi. Siamo in un'era di estrema comunicazione, ma ci rendiamo conto che questa comunicazione scivola in modo superficiale e veloce. Quindi è vero che non sappiamo cogliere la verticalità dell'ascolto, del cogliere qualche cosa del vicino di banco, del vicino di casa, di un nostro convivente. E quindi io volevo riallacciarmi a questo per ricordare proprio la responsabilità che abbiamo noi dei media, noi giornalisti, noi divulgatori, proprio a togliere quella paura di parlarne che altri non è che un tabù dell'argomento. Tant'è che ne discutevamo prima che iniziasse la trasmissione con Benedetta Lepori. Noi nei media abbiamo un po' un codice etico che cerca di evitare di parlare dei tentativi di suicidio o dei suicidi a livello di cronaca, e stiamo comprendendo che qual è il pericolo che pensavamo tale e non è l'emulazione. Ora Benedetta Lepori mi spiegava che non, statisticamente non è così, e quindi non abbiamo nemmeno più l'alibi di non parlarne. Oggi ne stiamo parlando in una trasmissione che raggiunge tantissime persone, e quindi stiamo facendo qualcosa di molto importante per scalfire, per ascoltare. Ma l'ascolto è anche vero che necessita di una comunicazione.
Rosalba Morese, un'ascoltatrice, ci scrive: però bisogna avere gli strumenti per poter aiutare, ci vogliono anche degli specialisti, e comunque specialisti a parte non è da tutti. È così? Visto che il vostro tema è proprio quella dell'importanza dell'ascolto.
Sicuramente gli specialisti sono le persone di riferimento al momento in cui possiamo consigliare, ecco, a chi di voi. Infatti al convegno ci saranno degli specialisti, come oggi da voi in studio è presente una specialista appunto che si occupa di questo. Però vorrei mettere l'attenzione su quanto nel quotidiano in realtà noi possiamo dare spazio di ascolto. Quello che diceva prima Nanni è vero, nel senso si parla tanto di comunicazione, ma poi siamo spaventati da quello che prima Maria Grazia chiamava una comunicazione verticale, nel senso profonda, e poter avere un ascolto attivo con le persone significa darsi delle possibilità di una relazione, di una comunicazione reale e autentica. Poter avere una comunicazione empatica significa darsi la possibilità a sé e all'altra persona di avere uno spazio di condivisione di emozioni, che è anche una ricchezza personale. La mia domanda, molte volte la riflessione che mi pongo, è quanto siamo abituati e quanto siamo disabituati ormai ad essere empatici con le altre persone. Ecco, l'evento si pone questo obiettivo di condivisione e riflessione di quanto sia importante concentrarsi su questo, perché nella nostra quotidianità noi possiamo fare la differenza. Se vediamo che qualcuno è in difficoltà, qualche persona in difficoltà, possiamo aiutarla, ascoltarla e indirizzarla verso i professionisti e le professioniste. Quindi una cosa non esclude l'altra, ma in realtà siamo tutti all'interno di una rete sociale, e ognuno può fare la differenza.
Allora, qualcuno ci scrive: spesso sono le persone molto sensibili ad esserne più colpite, e sono allo stesso tempo i più sensibili a porgere la mano.
Sì, se in questo caso sensibilità la vogliamo declinare come empatia da parte di coloro che porgono la mano, effettivamente sono d'accordo sul fatto del si riesce a sentire quella sofferenza, si riesce a entrare in contatto, a far vibrare quella sofferenza. E se per sensibilità vogliamo intendere una maggior vulnerabilità, il rischio di sentirsi maggiormente esposti anche a quelli che possono essere degli stimoli che arrivano dall'esterno e che in qualche modo creano quello che può essere un dolore emotivo maggiore, e quindi anche appunto uno stato emotivo alterato, la difficoltà di far fronte a quelli che possono essere magari appunto delle situazioni complesse per cui la vita con cui la vita ci fronteggia. Allora sensibilità in questo caso può avere una declinazione plurima, ecco, sensibilità intesa come vulnerabilità, maggior vulnerabilità, sensibilità intesa come capacità empatica di entrare in contatto con quella sofferenza, con quel dolore.
Qualcuno ci scrive: si fanno corsi di ogni tipo, è forse l'ora di introdurne di più su questo delicato tema. Poi un'altra ascoltatrice ci chiede: ma si può capire quando una persona intende fare uno di questi gesti estremi? Io non ci sono riuscita, credo sia impossibile impedire un suicidio.
In parte mi viene da condividere quello che dice l'ascoltatrice rispetto al fatto che, come dicevamo prima rispetto ai survivor, la colpa che si fanno i survivor l'avrei potuto fermare. È difficile fermare, è difficile controllare che un suicidio non si compia, perché, come abbiamo detto prima, è un gesto impulsivo, una via di, quando si pensa che sia l'unica via di fuga, e quindi ci si infila in quella via tunnel per cui appunto si pensa, si spegne l'interruttore e a livello cerebrale succede proprio che si accende la parte del cervello emozionale, si accende l'amigdala e si spegne la corteccia frontale, si spegne quindi tutta quella che è la capacità prospettica e si pensa che sia l'unica strada percorribile. Perciò sì, nell'arco anche di pochi secondi si può compiere un tentativo suicidario.
Vorrei aggiungere e dire in particolare a questa ascoltatrice che il professor Cassano, sempre in questo libro che io consiglio di leggere a tutti, E liberaci dal mare oscuro, distingue tra il tentativo di suicidio e il suicidio vero e proprio. Ovvero, spesso il tentativo di suicidio è anche un modo inconscio, confuso, di attrarre l'attenzione su di sé e in qualche modo, se questo tentativo non va a segno, ci sono anche delle ragioni, cioè hai voluto far capire quanto stai male. Invece il vero suicida fa esattamente il contrario, cioè è impenetrabile, addirittura negazionista nei suoi propositi più estremi, naturalmente è depresso e malato anche lui, e questo, come dire, i survivors devono tenerne conto. Infine voglio dire una cosa anche a Maria Grazia. Io penso l'esatto contrario come collega, come giornalista. Io penso che tacere, come dire, sviare o edulcorare il tema aiuti invece la possibilità, altro che emulazione, aiuta questa cappa di silenzio dentro la quale si possono consumare i gesti peggiori nella peggiore delle solitudini.
Infatti quello che io mettevo in discussione sono questi codici etici che ogni tanto bisogna un pochino rivalutare, condividere e ridiscutere, soprattutto poi oltre che nelle redazioni, nei gremi scolastici, nei corsi di giornalismo. È molto importante appunto mettere sul piatto quanto Nanni dicevi.
L'importanza comunque di essere compresi, capiti. Ascoltiamo un altro passaggio di questo docufilm.
Quando vedo persone che soffrono così tanto, arrivo quasi a capire la loro scelta di togliersi la vita, se non fosse che loro fanno una scelta sulla base di una valutazione del presente e sulla base di una valutazione alterata del futuro.
Benedetta Lepori, è il qui e ora.
Sì, è un po' quello che ci stiamo ripetendo oggi rispetto al fatto che nel momento in cui non ho più la speranza del futuro, penso che quella sia l'unica strada perseguibile. Ecco, torno a citare questo nostro protocollo che è veramente molto efficace. È un protocollo che è stato strutturato all'Università di Berna e diffuso a livello internazionale. Lo abbiamo adottato appunto noi in Ticino, il protocollo ASSIP, e i dati ci dicono che nell'arco dei 2 anni a seguire si è ridotto dell'80% il rischio di suicidio in coloro che appunto già avevano fatto un tentativo. Perché che cosa si fa insieme? Si va proprio a prospettare, a progettare il futuro, mettendo insieme quelli che possono essere degli elementi che mi attaccano al valore della vita, al gusto della vita. Prima veniva nominata la mancanza di energia, di voglia di alzarsi alzarsi dal letto, invece riscoprire quello che mi anima, il valore che mi anima dentro, la speranza di vita, ecco. È importantissimo avere questa prospettiva nel lavoro con chi ha compiuto un tentativo suicidario.
Beh, la mancanza di prospettiva, il non vedere la via di uscita, questo è uno dei temi ricorrenti, sono anche stati raccolti appunto nel film, docufilm, ricordo, Un mare oscuro. Allora ascoltiamo proprio una persona fortemente depressa che ha tentato anche un suicidio, cosa dice?
Quando vedo persone che soffrono così tanto, arrivo quasi a capire la loro scelta di togliersi la vita.
No, è ripartito lo stesso pezzettino, perdono.
Dalla depressione secondo me non si può guarire, si può convivere con la depressione. Cioè ci sono dei momenti in cui sono malato di depressione, dei momenti in cui riesco a convivere con questa malattia tenendola a bada, ma sono assolutamente convinto che è qualcosa che non passerà mai.
Dottoressa, questa è l'impressione del paziente che fa degli alti e bassi e quindi quando è completamente nel vortice è quello che abbiamo detto, non vede via d'uscita. Però vogliamo dare assolutamente il messaggio di speranza, di depressione si può guarire.
Allora, questa sì è la prospettiva del paziente, ma appunto, come dicevamo anche prima, sappiamo, abbiamo i dati che ci dimostrano come una depressione può essere trattata con successo. E come dicevamo prima, poiché nel corso di uno stato depressivo l'attività neurale nella corteccia frontale si riduce, in uno spazio di terapia, lavorando appunto su questo tema, si ricreano, si vanno proprio a creare delle nuove connessioni sinaptiche per cui appunto si migliora e trattamento è efficace e si può sicuramente andare in un'altra prospettiva, anche poi laddove è necessario, mi viene da dire, anche a cote con l'aiuto di una farmacoterapia efficace in accordo con la psicoterapia.
Beh, noi l'abbiamo detto in apertura, lei è responsabile del programma di prevenzione al suicidio dell'organizzazione socio-psichiatrica cantonale. Ci sono tutta una serie di risorse alle quali la persona può fare capo.
Sì, decisamente. Ci sono delle risorse alle quali la persona può fare capo. Ecco, nel momento, dicevamo all'inizio della trasmissione, non sottovalutare certi campanelli d'allarme, come può essere appunto la riduzione del sonno, come può essere magari un pensiero che inizia a essere ruminante, ossessivo, sempre sugli stessi temi, ristagnante, un'eccessiva agitazione anche a livello sensomotorio, una perdita un aumento dello stato ansiogeno. Quindi questi sono tutti indicatori che eventualmente possono indurre la persona a chiedere aiuto, a magari a intraprendere un percorso specifico di terapia mirato ad hoc che possa appunto aiutarlo ad emergere da questo stato di isolamento, di solitudine. Più volte abbiamo detto che poi sono condizioni che portano invece ad un estraniarsi da quello che è un contesto di rete e di condivisione.
Qualcuno ci scrive: forse io sono talmente attaccato alla vita che non riesco davvero a capire come si possa arrivare a questo punto, a decidere di togliersela.
Mi verrebbe da dire bene.
Scherzi a parte. Si può anche tornare su quello che abbiamo detto prima. David Foster Wallace è questo grande scrittore americano che ha trovato la metafora della casa in fiamme. Ma perché la casa in fiamme? Chi ha appiccato l'incendio? Come mai? C'è stato un piromane? C'è stato qualcosa, un evento naturale? Questo non lo sa nessuno. C'è un aspetto effettivamente molto misterioso che ha a che vedere sia con il temperamento bipolare, che spesso è connesso all'esplosione di una crisi maniaco-depressiva. Ma chi ha fatto impazzire quella cellula che ha portato un tumore, una problematica oncologica, non lo sappiamo.
Una domanda interessante, qualcuno ci chiede, ma per esempio un cambiamento di luogo, di città, di attività potrebbe portare e aiutare una persona depressa?
Stiamo parlando appunto di nuovi stimoli. Se eventualmente per quella persona poter cambiare luogo, poter cambiare lavoro, poter avere dei nuovi stimoli può essere linfa vitale per trovare delle nuove emozioni, certo, perché no? Oggi stiamo appunto mettendo in luce come sia importante mettere al centro dell'attenzione l'individuo, quindi eventualmente per una certa persona poter cambiare città può essere stimolante, può essere eccitante, magari per un'altra il cambiamento è qualcosa che terrorizza terribilmente e quindi gli si dice esci dalla tua comfort zone, vai in un'altra città, magari quella persona non si sente assolutamente pronto ad affrontare questo. Perciò va sempre, ecco perché il lavoro terapeutico è un lavoro prezioso, importante e assolutamente complesso, perché si lavora in cooperazione con il paziente, insieme al paziente si stila quello che è un programma di lavoro e si individuano quelli che possono essere i migliori indicatori per te, le migliori strategie per te, che possono andare bene per te, ma non è detto che vadano bene per qualcun altro.
Allora, l'ultimo messaggio ci parla di giudizio e mi dice, e ci scrive, scusate, per me l'importanza dell'ascolto è proprio quello di non giudicare. Io mi sento costantemente giudicata e tutti si sentono in dovere di darmi consigli che per me sono assolutamente banali.
Ecco, questo è un altro tema molto importante, che nel momento in cui ci si sente esposti al giudizio, e quindi che cosa fa il giudizio? Il giudizio poi mette nello stato di colpa, nello stato di vergogna, fa sentire non in grado di affrontare le questioni, gli altri sono tutti più bravi di me, sono in un profondo stato, in un continuo stato di confronto con gli altri. E che cosa porta? Che cosa rischia di portare poi il giudizio? Rischia di portare ad un isolamento. Mi isolo, mi ritiro, poto sempre di più quelle che sono le interazioni, perché ho paura che se entro in contatto con l'altro divento vittima e mi espongo a quello che è il giudizio. Ovviamente il giudizio non c'è, come giustamente appunto diceva la collega prima, l'ascolto attivo, l'ascolto empatico e scevro da ogni forma di giudizio.
Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti di oggi per averci fatto fare questo piccolo viaggio in questo mondo così delicato. Ricordo venerdì 10 ottobre alle 17 all'Aula Magna del Campus Ovest di Lugano ci sarà questo momento di riflessione condivisa. Il titolo è Il dolore invisibile. Potete iscrivervi, la giornata è completamente gratuita, ma bisogna iscriversi. Se per caso non poteste partecipare, trovate, se avete voglia di vederlo, il docufilm Un mare oscuro di Nanni Del Becchi, lo trovate anche su YouTube. Io vi auguro un piacevole fine settimana, noi ci ritroviamo lunedì.